Storie dal mio paese. La sua mano, sospesa in aria, come una grande nuvola leggera, la colpì. Lei cadde a terra. Le stava sopra, rabbia e odio nei suoi occhi. Le sue braccia spaventate cercavano di parare i colpi, mentre le sue urla, come proiettili, squarciavano il silenzio della campagna. Le sue mani divennero pugni, martellavano. Come un tuono, il suo corpo, i suoi capelli, le sue braccia divennero una cosa sola. E il silenzio. La sua ombra su di lei era una grande montagna. Mille occhi guardavano.
Cosa guardavano questi occhi? Una violenza nascosta, una violenza silenziosa, eppure visibile da tutti. Una violenza diffusa tra tutti i membri della famiglia, tra moglie e marito, tra amanti. Una violenza fisica, però anche psicologica, legata al concetto d'onore patriarcale e comunitario, di cui le donne devono essere garanti. Conquistare l'onore per una famiglia di immigrati è ancora più difficile. Lo dimostra bene la scrittrice argentina Maria Josefina Cerutti.
Bentornati a Caffè Society, il podcast in cui la storia delle donne incontra la realtà del passato. In questa seconda puntata ci immergeremo con Maria Josefina Cerutti, nelle memorie della sua famiglia.
Benvenuta Maria e grazie di essere qui. Tu sei pronipote di immigrati italiani e hai dedicato buona parte dei tuoi studi all'immigrazione italiana in Argentina e hai fondato l'archivio storico dell'immigrazione di Cuneo. So che sei andata alla ricerca delle storie della tua famiglia. Cosa hai trovato scavando nel passato?
Mi fa piacere poter portare la testimonianza della mia ricerca qui. Come hai detto, i miei bisnonni sono emigrati dall'Italia, dirigendosi verso l'Argentina e lì hanno creato una delle prime aziende vitivinicole di Mendoza. Penso che il pensiero comune quando si parla di immigrazione italiana sia quello della famiglia felice che cerca e trova fortuna fuori dai confini nazionali, ma non è tutto oro quello che luccica. Spesso e volentieri le relazioni che si creano in queste famiglie sono costellate da violenze e infedeltà coniugali. Il classico cliché del marito donaiolo con la moglie che rimane in casa a covare rabbia e insoddisfazione per la vita che conduce. Sono donne tristi e incattivite quelle della classica famiglia mediterranea che è in apparenza patriarcale e allo stesso tempo matriarcale. Le mogli avevano un ruolo preciso all'interno delle dinamiche familiari, facevano da garante maschile in società, ma sotto il tetto di casa, a volte, erano in grado di mettere dei paletti e altre riuscivano a vendicare la sottomissione a cui erano esposte. Ci sono storie di figli che difendono le madri dalla violenza perpetrata dai padri.
Mi sembra di capire che fossero situazioni molto comuni. Ho letto il tuo articolo su Altre Italie e mi sembra che in quel caso facessi riferimento ad un evento particolare, un figlio che si ribella alle violenze del padre. Puoi raccontarcelo?
Sì, certo. Una sera, il Flacco, che sarebbe il soprannome di mio nonno, tornò a casa molto tardi e mia nonna si arrabbiò molto. Volarono molte parole e alla fine lui la picchiò. Il giorno dopo, Josefina, mia nonna, fece vedere ai figli i segni che il marito le aveva lasciato sul corpo. La donna, il giorno dopo, si diresse verso la casa dei suoi genitori per chiedere al padre se poteva rimanere a vivere da loro perché era stanca delle violenze e dell'infedeltà del marito. Il padre rispose freddamente: «Dovete tornare dal vostro marito. Quello è il vostro posto, cara figlia mia». E Josefina si vide costretta a tornare nella tana del lupo. Un giorno mio zio affrontò suo padre con la pistola in pugno, stanco anche lui delle violenze che era costretta a subire la madre. Non ci furono né spari né sangue. Fortunatamente fu solo una crisi passeggera.
Erano chiaramente dinamiche delicate e chissà quante donne venivano violentate quotidianamente dai mariti. Prima hai fatto riferimento al matriarcato. Pensi che sia possibile una sua coesistenza al patriarcato? E in che modo?
La storia che vi ho raccontato la trovo molto esemplificativa del fatto che alcune donne provavano a prendere in mano la loro vita, ma puntualmente tornavano al loro stato di sottomissione. Nelle mie ricerche in famiglia ho scoperto anche che mia nonna, una volta sposata, dovette adeguarsi a delle limitazioni imposte dal marito. Lei, come molte altre mogli, dovettero abbandonare gli studi e in alcuni casi anche smettere di leggere. Gli uomini non ammettevano la possibilità che le loro donne fossero più colte di loro o che in qualche modo potessero minare la loro autorità. Il maschio doveva avere l'ultima parola, sempre e su tutto. Tuttavia, ci sono angoli della casa in cui a comandare erano le donne, ad esempio la cucina. Mia nonna diceva sempre: un uomo in cucina è un uomo senza palle, cacciando i figli prima e i nipoti dopo, da quello che per lei era un luogo sicuro. In questo modo riusciva a mantenere il controllo nell'unico ambiente in cui aveva potere decisionale e in cui nessuno la disturbava.
Non sempre, tuttavia, il marito riesce a mantenere il controllo sulla moglie, specialmente se questa diventa una vedova bianca. Infatti, agli inizi del Novecento, le donne rimaste sole in seguito all'emigrazione del marito sono viste come una minaccia alla morale pubblica. Sono l'esempio delle imprevedibili conseguenze sociali provocate dall'emigrazione, che ha causato l'aumento dei reati contro l'integrità del focolare domestico. Questi elementi confluiscono nel racconto di Katia Massara, ricercatrice nel Dipartimento di Studi Umanistici di Storia Contemporanea all'Università della Calabria. Ha pubblicato un saggio nella rivista Genesis, rivista della Società Italiana delle Storiche, fondata nel 2002, di cui l'ambito è la storia di genere e la storia delle donne. Questo saggio si intitola Un impensato aggredimento, delitto, onore ed emigrazione in un processo del primo Novecento. Il titolo ci dice tutto. Un impensato aggredimento. In effetti, in questo caso, la storia si ribalta. È una donna ad aggredire un uomo.
24 marzo 1910. Ci troviamo in Calabria, a Mangone, e un giovane contadino sta tornando a casa dopo aver macinato due tomoli di grano al mulino. Si chiama Pietro Chimento. È appena tornato dall'America, dove era andato 3 anni prima in cerca di fortuna. Incontra una sua parente.
Ciao Pietro, sai che Vincenzo, il cugino di tua moglie, è stato ferito gravemente?
Agata.
Sì, si dice che è stata proprio lei ad accoltellare Vincenzo per difendersi da un tentativo di stupro.
Agata viene arrestata quasi subito. Durante il suo interrogatorio come testimone, Pietro sembra soddisfatto, come un uomo che si è vendicato, ci indica il testo. Questo particolare evento ci porta a riflettere su diverse implicazioni: la componente di genere, il tipo di delitto, la fattispecie della vendetta, il concetto di onore. Col fenomeno migratorio, il tessuto sociale della Calabria è cambiato. In questo caso, l'atteggiamento della comunità nei confronti di devianti, in questo caso da donne che contraddicono le convenzioni sociali, è primordiale nell'analisi del concetto di onore. Qui l'autrice si basa sul processo di Agata e tutti i protagonisti, testimoni, magistrati, avvocati e anche la reazione della comunità, prendendo in conto le pratiche culturalmente normate, il dono, i codici, l'onore e i fenomeni, l'emigrazione.
Agata Berardi. Lei è accusata di avere procurato alla vittima Vincenzo Bocchimuzzo ferite e tagli da causargli la perdita della capacità di generare.
Ho commesso questo reato per proteggermi. Quel giorno lui è entrato in casa quando mio marito Pietro non c'era. Stava quasi per sopraffarmi se non mi fossi difesa con il coltello che avevo in tasca.
Il suo racconto contiene molti punti oscuri, signora. Non è molto coerente. La guardia comunale del luogo riferisce ai carabinieri che lei a più riprese rideva cinicamente, che aveva lavato più volte il pavimento, il coltello e le proprie mani piene di sangue. Inoltre, nessun vicino l'ha sentita urlare, come ha dichiarato lei. Signore Bochimuzzo, cos'è successo quel giorno?
Non ho mai aggredito la Berardi, è tutto falso. Lei mi ha tirato in casa e mi ha aggredito.
Ma avevate una relazione voi due? Dopo tutte le testimonianze che abbiamo ascoltato, non può negarlo.
Quando Pietro è partito per l'America siamo diventati amanti, lo ammetto. E Pietro l'ha saputo più tardi. Lui non ha neanche voluto accettare un chilo di carne che gli avevo portato a casa.
Questo rifiuto non si tratta solo di uno sgarbo. La circostanza assume anche un forte valore simbolico. Il rifiuto del dono spezza i principi di reciprocità che reggono la cultura contadina, nella quale si vieta di accettare regali da parte di persone che non si rispettano.
Vostro onore, è evidente che la Berardi ha agito per istigazione e mandata da suo marito. Dati i nostri rapporti, lei non mi avrebbe assolutamente fatto il male che mi ha fatto, se non per riacquistare il marito che forse minacciava di abbandonarla, o forse gli ha proposto di vendicare il suo onore in quel modo.
Dopo questo episodio, Pietro viene arrestato con l'accusa di complicità. Però nega categoricamente di essere stato a conoscenza dell'infedeltà della moglie. Agata, da parte sua, sostiene che il rifiuto della carne è stato motivato dalla gelosia. Dopo un confronto drammatico tra marito e moglie, Agata finisce per confermare la versione di Pietro. Lui non osava né guardarla negli occhi né parlarle, per paura di essere in contraddizione con se stesso. Più tardi, durante un confronto tra Agata e Vincenzo, lei sostiene la versione dell'abuso, mentre lui la invita a riconoscere la loro relazione davanti al magistrato.
Tra noi ci fu una relazione carnale in tutta regola.
La verità viene esposta nuovamente agli occhi dei giudici e non può più essere negata l'evidenza. Per ora non posso svelarvi come andrà a finire, ma restate con noi per scoprire il destino di Agata.